Ancora una volta lo dico e ancora più delle altre volte, lo sento inadeguato questo intervento, però lo devo fare e sono contento di farlo, ho studiato, però è talmente grande, vi accorgerete che sono delle cose anche delicatissime. Vorrei dire almeno questo come premessa. E dobbiamo mantenere un profilo storico, cioè le cose che, siccome si parla di Islam, di ortodossia, non valgono per l'oggi, cioè facciamo un distinguo, noi affrontiamo una questione che illumina in qualche modo l'oggi, ma non è l'oggi, cioè noi cerchiamo di capire cosa ci deve allora, quindi non possiamo trasporre senza un criterio storico, ermeneutico, teologico, eccetera, no? E però dobbiamo avere la libertà di parlare di storia, cioè descriviamo un periodo, cerchiamo di capire che cosa è successo. E ci sarà a un certo punto un'apertura sulla teologia morale per comprendere come oggi la Chiesa vede, e questo ci aiuta a capire anche a quei tempi, la legittima difesa, cioè perché i papi dicono bisogna difendere Costantinopoli. Qui facciamo una puntata sull'oggi, ma è un concetto teologico che cerchiamo di capire per maneggiarlo, sapendo che è una cosa diversa dall'analisi storica. Allora, partiamo dal cardinale Bessarione. Vedrete che il cardinale Bessarione ha vissuto qui a fianco, lo visualizziamo come sempre. Lui era un orientale, era nato sul Mar Nero, divenne monaco basiliano, e dopo monaco divenne prete. Sapete che nel mondo orientale solo i celibi possono diventare vescovi, ci sono degli sposati che diventano preti, mai un prete si sposa, questa è una leggenda. Semmai si dà il sacerdozio agli sposati, cioè non è mai in questione della Chiesa se io posso diventare sposato, ma se lui può diventare prete. Nella Chiesa orientale, dove c'è la tradizione di sposati che possono accedere al sacerdozio, bisogna prima decidere il celibato o il matrimonio, solo dopo si può ricevere gli ordini sacri. E Bessarione visse da monaco basiliano, andò a studiare a Costantinopoli e venne poi fatto arcivescovo di Nicea, l'odierna Iznik, che era una delle antiche capitali dell'impero di Costantinopoli, e venne mandato come legato, lo vedremo, al concilio di Ferrara, poi di Firenze, dove proclamò l'unione con la Chiesa Cattolica, chiedendo che i soldati dell'Occidente andassero a proteggere Costantinopoli che stava per cadere. Quindi c'era un intento di comunione ecclesiale e c'era un intento di difesa. Dopo una serie di vicende che vedremo, venne ad abitare qui, cioè i papi lo nominarono cardinale di questa chiesa, quindi lo potete immaginare, era un po' diversa, era una chiesa, vedremo fuori come poteva essere, come abbiamo visto Santa Maria del Popolo, cioè di pietre bianche, una tipica chiesa umanistico-rinascimentale, come tante chiese che voi conoscete, insomma, e poi è stata nel Settecento ricoperta. E qui aveva la sua casa, e in particolare, immaginate questa cappella, vedremo dietro, potremo entrare, dove sono stati fatti dal 59 in poi dei saggi, ed è stato portato in luce alcuni affreschi di quel periodo, era la cappella dove lui fu sepolto. Quindi c'era la sua sepoltura, di cui adesso noi non conosciamo l'esatta ubicazione. Abbiamo una lapide dietro questo pilastro, dove poi vedremo la sua effigie, il suo stemma, eccetera. E quindi qui pregava, celebrava la messa, e viveva come un orientale, con la barba lunga, ma come cardinale della Chiesa cattolica. Lorenzo Valla disse di lui delle parole famosissime: è il più latino dei greci e il più greco dei latini. Lorenzo Valla, anche lui venne qui, perché lui riuscì a farlo venire a Roma, il Bessarione, perché Lorenzo Valla voleva essere un canonico lateranense, voleva essere un segretario, diciamo, del Papa, voleva vivere in Vaticano, voleva aiutare, non c'era ancora il Vaticano come oggi, insomma, come stato della città di Vaticano. Allora lo immaginiamo qui, ecco, questa figura che si adopera per la comunione dell'Oriente e dell'Occidente e si adopera per la difesa di Costantinopoli e poi per il recupero. Bessarione di fatto ha fallito in queste cose, ma aveva questo lui era convinto che a quei tempi Costantinopoli potesse tornare ad essere una città dell'impero cristiano bizantino. E cominciamo leggendo proprio a pagina 1 il testo, possiamo immaginarlo qui nella sua casa. Arrivano le lettere che è caduta a Costantinopoli. Lui è una vita che sta lottando perché la sua città, la città dell'impero romano, eccetera, non cada. È un piccolo brano di una lettera a Teodoro di Gaza, un intellettuale che poi venne qui con lui e stette qui, uno orientale. La presa di Costantinopoli, ti dico la verità, mi ha gettato in uno sconforto da cui mi mancano i mezzi per richiamare me stesso. Quando penso alla schiavitù di tanti e tali uomini, da quale culmine di fortuna a quale abisso di infelicità siamo precipitati, all'indicibile bellezza di quelle chiese, di quegli edifici. Penso poi che fino ad ora avevamo detto a noi stessi che in altro consisteva la libertà e la schiavitù per il saggio e in altro quello di cui parla comunemente il volgo, ma ora il senso che davamo a questa distinzione mi sfugge. Pensate, per visualizzare questo, sapete che di tutte le chiese, le centinaia di chiese, è rimasto oggi, perché fu veramente un momento terribile, chi ha visitato Istanbul, gli affreschi e i mosaici di San Salvatore in coro. Cioè c'è un'unica chiesa che ancora non completamente, la decorazione, tutto il resto è stato pian piano cancellato, bruciato, eccetera, per l'aniconismo, perché si toglievano le immagini, no? In Santa Sofia ci sono alcuni frammenti, alcuni lacerti, c'è un Cristo, ci sono due imperatori, c'è la Madonna in alto, è talmente in alto che c'è con il suo bambino, c'è un angelo in un punto, cioè ci sono alcune cose, no? E questo uomo che aveva vissuto, immaginate, lo dico veramente, ripeto, non trasponiamo subito, siamo parlando del 1500, del 1450, il pianto di una persona che vede finire la sua storia, la sua tradizione, cioè muore l'impero romano. Torneremo su questo. Costantinopoli è l'impero romano. Gli arabi e i turchi chiamano tuttora gli ortodossi i Rum, cioè i romani. Per Bessarione l'imperatore di Costantinopoli è il successore di Augusto, è il continuatore in maniera ininterrotta dell'impero romano. Avete notato questo passaggio, no? Sapete che si dice tu puoi essere libero anche nelle catene, invece mentre le persone ignoranti la libertà è solo sta. Lui dice sì, io questo finché teoria va bene, ma io adesso... Io non mi sento libero manco per niente, io non ho più la mia gente, la mia città, le mie chiese, i miei libri, non posso più. È qualcosa che mi ferisce il cuore, no? E nell'ultimo libro di Alessandro D'Avenia c'è una citazione di Shakespeare, bellissima, famosissima, tutti possono padroneggiare il dolore, tranne chi l'ha. Una frase semplicissima di Shakespeare. È facile parlare del dolore quando non lo si vive, no? E la bellezza di quei monasteri, di quelle chiese, penso poi quando c'era presente davanti agli occhi, quando ci abitavamo, in effetti non traeva né faceva discendere su di noi il divino più di quanto ora che sono rovine non lo allontanino dalla terra e lo facciano fuggire da noi. Era un intellettuale, chiaramente un umanista, no? Cioè, come quelle chiese a vederle ci facevano scendere il divino fra noi, ora che non c'è niente, ce lo fanno sentire lontano. È il perché. Signore, perché? Perché è successo questo? Perché, perché non esiste più tutto questo? Perché non c'è più un mondo, no? E quando penso che con la caduta del centro del potere politico c'è il rischio che si estingua il nostro popolo e che vadano perduti quei libri e quella lingua che soli ci distinguono ormai dai barbari, allora la ragione mi si ottenebra e non posso esprimerti quale agitazione in me. Che cosa mi resta? Cercare di fuggire al più presto da questa terra verso il cielo, verso il coro celeste. Ecco, immaginatevi questo uomo che dice forse è meglio morire, cioè che senso ha che io vivo se la mia città, la mia gente, la storia del mio popolo non esiste più, no? È un dolore sfogato in maniera vera, bella, semplice in questa lettera, no? Cos'era successo? Che il 29 maggio l'imperatore, il sultano Mehmed II, Mehmed in turco Maometto II, aveva preso, dopo una lotta di secoli, aveva scalato le mura, i giannizzeri erano entrati, e era stato saccheggiato per 3 giorni la città. Torneremo su questo. La sera prima, a Costantinopoli c'era l'impero, l'imperatore, il patriarca, i sacerdoti, i laici, le monache, eccetera, e c'erano i genovesi. Sapete che c'è il Corno d'Oro, c'era la città di Pera, che è a destra, lì c'erano i genovesi rimasero a fianco degli ortodossi fino alla fine. Fu la nazione italiana, la Repubblica, che stette fino alla fine a combattere e morirono alcuni nella difesa di Costantinopoli, no? La sera celebrarono tutti insieme l'Eucarestia. Sebbene l'unione, vedremo, non fosse stata accettata facilmente in Oriente, anzi aveva creato una lotta terribile, in quel momento avevano capito che era persa e bisognava solo salvare l'onore. Latini e greci si comunicarono gli uni con gli altri e i greci entrarono nelle chiese dei latini. C'erano le chiese dei latini al Monte Athos, fino a quel tempo c'erano ancora delle chiese latine, c'erano al Monte Athos, che diciamo il baluardo dell'ortodossia, c'era ancora una chiesa, eccetera, e fecero questa processione con le icone, pregando, eccetera. L'imperatore chiese a tutti di difendere la città, e la città invece cadde il 29 maggio del 53, era un martedì di quell'anno. Nella pagina 2 in poi trovate delle reazioni dell'epoca, sono dei testi che ci fanno percepire, perdonatemi se insisto, situiamoli nell'epoca, cioè è facilissimo fare un tratto, dobbiamo un po' farlo e un po' non farlo, cioè bisogna essere molto seri, oggi è un punto importante. Vediamo alcune reazioni per capire, perché da storici dobbiamo parlare di questo, perché serve ad aprire le menti su cosa vuol dire capire il passato, affrontarlo, dire eccetera. Allora abbiamo due primi testi di autori turchi contemporanei, cioè sono scritti a pochissimi anni di distanza. Il primo è una persona che racconta dell'imperatore, del sultano, che incita i suoi il giorno prima della battaglia e racconta la migliore maniera di avvicinarsi, l'ha indicata Abu Said al-Adri, Dio ne sia soddisfatto, tramandando un insegnamento del profeta Maometto: il migliore degli uomini è quel credente che prodiga la sua vita e i suoi beni per combattere la guerra di Dio. È evidente che al tempo il jihad, la guerra, è la distruzione, cioè l'occupazione di Costantinopoli, cioè è prendere questa città perché divenga la capitale di un regno turco, no? Durante i loro regni, i regni antichi, non passava un solo anno senza che conducessero una grande spedizione contro gli infedeli. Quindi ricorda il passato, ricorda questo è quello che noi dobbiamo fare adesso, no? E il secondo testo di Khoja Saeddin racconta così le parole, e pieni di gioia, vedremo che non era per tutti così, ma in alcuni è così, nel cuore si gettarono sulla città e là, impossessandosi dei beni delle famiglie degli infedeli, fecero prigionieri questi sciagurati, cioè la coscienza di questi sciagurati, di questi poveretti, essi agirono secondo il precetto: sgozzate coloro che sono di una certa età e fate prigionieri i loro giovani, no? Vediamo il linguaggio dell'epoca, il linguaggio del 1450, no? Delle persone che riflettono da che cosa voleva dire prendere questa città, no? Abbiamo la prima missiva che viene in Occidente, siamo l'11 giugno 1453, sono 13 giorni dopo. Sapete che a quei tempi non c'era internet, non c'erano i giornali, per sapere una cosa serviva una nave che arrivava. Questo è il primo arrivo a Paolo, lo manda Paolo Dotti, e arriva questa lettera: nobile greggio dottore e cavaliere, fratello amatissimo, una disgrazia del nostro tempo, una grande sciagura piombata penosamente sui cristiani, mi spinge ora a scriverti tra le lacrime pieno di dolore. È questo uomo che piange, questo fatto. E anche Pera, appunto dove c'è la Torre di Galata, città piuttosto importante, colonia dei genovesi, è stata conquistata. E soprattutto arrivano le missive a Venezia, perché Venezia, pur non avendo difeso Costantinopoli come i genovesi, era chiaramente implicata, aveva un commercio continuo con Costantinopoli, e è interessantissimo, e se volete tipico della politica di allora e di sempre, l'ambiguità dei genovesi, cioè dai genovesi noi vediamo che a seconda chi scrivono le lettere dicono cose diverse. Allora il Senato veneziano, arriva la lettera che è caduta a Costantinopoli, manda una lettera al Papa, che era Niccolò V, importantissimo Papa, poi ne parleremo, insomma, della Biblioteca Apostolica Vaticana e così via, no? Noi sappiamo con certezza, dice al Papa, attraverso vari canali di informazione, che il turco persecutore della croce, il giorno 28 maggio da poco trascorso, a sbaldagliano di un giorno, dopo una asprissima battaglia, ha ridotto in proprio potere la città di Pera. È da giudicare di estrema importanza e gravità, dal momento che riguarda la situazione e la sopravvivenza di tutta la cristianità, e noi siamo sicurissimi che Vostra Santità comprenderà ciò meglio di quanto noi potremmo esporre. Cioè, si rende conto il Senato di Venezia che non è la fine di un conflitto, ma la presa di Costantinopoli vuol dire che l'avanzata continuerà. Cioè, raggiunto il passaggio del Bosforo, i turchi continueranno ad avanzare verso l'Europa. Quindi dice, santità, qui dobbiamo organizzare, dobbiamo chiamare i re, gli imperatori, dobbiamo reagire a questa cosa, no? E se il Dio nostro misericordioso, vostra santità, le altre potenze cristiane, quindi l'imperatore di Germania, la Repubblica di Venezia, non offrono al più presto il loro aiuto contro questo male pestilenziale, graverà su tutta la regione cristiana la minaccia di un totale annientamento. Le parole della Repubblica di Venezia, Repubblica Cristianissima, ma Repubblica di Venezia, che incita, documento ufficiale, ma questa è una lettera ufficiale che viene mandata al Papa, in cui si dice, santità, dobbiamo fare qualcosa, eccetera. Noi vi supplichiamo con la nostra fiat che vi degnate di provvedere a un tale male con tutti i mezzi e invita a mettere insieme tutti i regni cristiani per un'azione militare. Lo stesso nella lettera a Ser Giovanni Moro, ambasciatore presso il re d'Aragona. Cioè, invece, notate il testo successivo, a Ser Jacopo Loredan. Ser Jacopo Loredan è invece l'ambasciatore che viene inviato a Costantinopoli. E gli si dice, il Senato dice questo: che cosa sia successo in seguito non riusciamo a saperlo, cioè dopo l'attacco, adesso che cosa succederà adesso, come si organizzeranno adesso le cose, non è ancora chiaro. Riteniamo però che il Gran Turco si comporterà come si comportò il padre suo quando si impadronì di Salonicco. Salonicco era già caduta, Costantinopoli è caduta perché era stata accerchiata, cioè i turchi non riuscivano a prenderla, allora passarono nella Grecia e pian piano conquistarono la Grecia, la Serbia, l'Albania, eccetera, finché rimase Costantinopoli al centro, no? Salonicco è l'odierna Tessaloniki, vicino al Monte Athos, è questa grandissima città. Cosa successe, dice l'ambasciatore, quando presero Salonicco? Preferì poi rimanere in pace con noi, cioè una volta presa la città disse ai mercanti veneziani tornate perché il commercio è comodo, perché è utile, no? Cioè alla guerra poi segue di fatto come sempre un periodo diverso, no? E allora con acume anche politico dicono adesso mettiamo gli ambasciatori, facciamo ripartire, ed è anche giusto che sia così, però capite la doppia posizione che emerge da questo testo, no? Deliberiamo quindi ed esigiamo che, e noi per quanto sta in noi intendiamo rimanere in pace con lui, cioè per quanto è possibile noi veneziani, se c'è la pace con, cioè ormai la città è caduta, tanto vale collaborare, dialogare, piuttosto che fare una guerra, no? Mentre la Papa dice fate, cioè è la politica che sempre funziona con forme diverse, no? Allora esigiamo che tu intraprenda il tuo viaggio per andare dal Turco e avere un nostro ambasciatore di nuovo e ricominciare dei rapporti economici, salvare il salvabile e così via, no? Il fra Girolamo da Firenze è un vicario dei frati francescani nell'isola di Candia. I francescani capivano il problema, avevano il dolore immenso, eccetera, e dice questo testo bello: in realtà perfino i soldati turchi, benché fossero scatenati nel loro furore contro i cristiani, siamo un testo del 5 luglio 1453, quindi nell'anno della caduta, erano spinti ad una certa pietà, unicamente per impulso della loro natura umana. Cioè un francescano dice, uccidevano questi poveretti, ma si vedeva che avevano anche la pietà, dire, ma questi, eccetera, no? Il loro sultano invece lui solo, Mehmed, che non può essere detto certo un uomo, ma una fiera pericolosissima, e poi dice però che cosa ci serve fermarci ai lamenti, alle nostre sofferenze, è necessario ricorrere ai rimedi, non al pianto. Fra le disgrazie, infatti, noi siamo con una spada che pende su di noi, dobbiamo muoverci, e di nuovo si parla di questa unità di tutti quanti. E dice, se i cristiani si fossero opposti insieme, cioè non avessero lasciato solo a Costantinopoli, se l'imperatore di Germania, la Repubblica di Venezia, se tutti quanti, la Francia, eccetera, si fossero mossi per dire no, questo è ingiusto, non può cadere, non è giusto che qualcuno occupi quella città. No? Enea Silvia Piccolomini diventerà poi Papa, Pio II, è il fondatore di Pienza, poi ci torneremo, grande Papa umanista. Scrive al Papa di allora, Niccolò V, che era appunto il Papa della caduta, pagina 4, La mia mano mentre scrivo trema, l'animo mio inorridisce, io sdegno, lo sdegno non mi permette di tacere. E racconta quando vennero i barbari, ci diceva il padre, almeno non furono violate le chiese. Sapete che la grande forza dei papi qui fu che quando arrivarono appunto questi popoli che venivano dal nord Europa, pressero varie volte la città, distrussero eccetera, ma la popolazione e le chiese furono salvate, cioè fa una differenza, cioè anche i barbari pressero Roma, pressero i soldi, pressero il denaro, ma salvarono la gente e le chiese. Cioè, le chiese, i mosaici sugli affreschi, le pissidi, non furono toccate, invece furono presi denari, soldi, eccetera, no? E dice da umanista, un po' più sotto, questa è una seconda morte per Omero, un secondo trapasso per Platone. Dove potremo ora ricercare le opere geniali dei filosofi e dei poeti greci? Dopo Atene, la lampada del mondo orientale greco era passato, la lingua greca era conservata lì, a Costantinopoli, era il fulcro di tutto quanto, no? E nell'ultima lettera, sempre lui, a Leonardo Benvoglienti, dice: ma perché, cioè, qual è la nostra responsabilità, dice Enea Silvio Piccolomini, quando vedo l'ignavia dei nostri principi, le inimicizie particolari tra popolo e popolo, mi sembra di vedere lo sterminio di tutti noi, siamo tutti degli agenti del turco, cioè noi facendoci la guerra in realtà gli diamo la mano, cioè noi, la nostra disunità, l'unità per cui ho lottato, arriveremo a Bessarione subito, tutti prepariamo la strada a Mehmet. Mentre vogliamo tutti ad uno imperare, tutti stiamo perdendo l'impero. Cioè, sono delle persone che si fanno la lotta per comandare nel loro piccolo luogo e in realtà perdono una cosa enorme. Questa storia parte da molto lontano, è una storia che ha una storia molto lunga, e ripeto, manteniamoci sulla storia, la quarta volta che lo ripeto, manteniamoci sulla storia. La storia dell'arrivo a Costantinopoli non è un incidente, ma il che non vuol dire che oggi sia così, ma ha una retrostoria che è da conoscere per domandare oggi che cosa vuol dire, cosa fare di questa storia, cosa fare di questa storia. E se voi vedete, è evidente innanzitutto che già Maometto, il fondatore, diciamo il profeta, lui uscì dall'Arabia per cercare di conquistare la Siria. Noi abbiamo la certezza, Maometto, questa è una cosa certa, fece 27 campagne militari. Maometto era, oltre a essere un profeta, era anche un vero e proprio militare che combatteva, guidava i cavalieri con la spada, eccetera, no? Fece 27 campagne, lui e altre ne promosse, no? E in particolare ci fu un primo tentativo nel 632 di occupazione di alcune zone della Siria che apparteneva allora all'impero bizantino. C'è un detto fra i detti, non del Corano, ma fra i detti di Maometto, in cui Maometto dice: voi conquisterete Costantinie. È una iscrizione che si trova oggi dinanzi alla moschea, alla moschea chiesa, alla basilica di Santa Sofia. È stata poi ripresa, questo detto attribuito probabilmente a un detto successivo, ma si attribuisce a Maometto. Gli storici turchi attribuiscono un'espressione, Maometto avrebbe detto: noi un giorno prenderemo questa città, no? E poi pian piano c'è questa forza, questo orgoglio di portare con la conquista il messaggio, ma insieme di diventare, di acquisire un potere sempre più grande. Se voi guardate le date è impressionante, cioè a tutt'oggi gli storici dicono: ma com'è stato possibile? È evidente che c'era una debolezza dell'impero bizantino di allora, è una grande capacità, cioè vuol dire che era un popolo estremamente capace, abile, intelligente, volenteroso, pieno di convinzione anche a tanti livelli, no? Nel 632 muore Maometto. Nel 634 è il primo attacco del califfo Omar, il successore. Già nel 636, quindi 4 anni dopo, cade la Siria. La Siria, che parte dell'impero bizantino, cade. Nel 638, quindi 6 anni dopo la morte di Maometto, cade Gerusalemme, quindi tutta la Siria palestina viene occupata. Nel 642, 10 anni dopo, è preso l'Egitto, cade Alessandro d'Egitto. Nel 643, un anno dopo, Tripoli, quindi già, diciamo, nell'odierna Libia. Nel 654, 20 anni dopo, già le isole greche cominciano ad essere sotto attacco, Rodi, Coe, eccetera, e si apre la strada verso Costantinopoli. Il primo grande assedio di Costantinopoli arabo è del 674-678, cioè per 4 anni consecutivi le navi arabe che avevano imparato a costruire, una genialità enorme, cioè un popolo che era, viveva nel deserto e impara a costruire le galee, le navi civili da guerra, eccetera, tutte le estati, cioè d'inverno, come sapete, a quei tempi non si faceva la guerra perché si tornava a casa, alla primavera le navi riandavano, e fu la prima città che resistette, cioè in quegli anni Costantinopoli fu il grande blocco che fermò l'avanzata, quindi fu un momento importantissimo per quel tempo, no? Nel frattempo nel 711 c'è il passaggio a Gibilterra, quindi si completa la conquista dell'Africa del sud e si passa lo stretto Jebel el Tariq, che è un nome arabo ancora, cioè noi abbiamo il nome moderno che ci ricorda il nome, e gli arabi arrivano fino ad avere una base al Garigliano, a confine fra Campania e Lazio, che per 50 anni è una base avanzata piratesca, e a Saint-Tropez, l'odierna Saint-Tropez, cioè un posto che è il Mons Maurum, il Monte dei Mori, dove per una cinquantina d'anni ebbero questa base. Nell'846-849 per due volte viene attaccata Roma. Non riescono a penetrare nelle mura, risalendo nel Tevere viene saccheggiata San Pietro, San Paolo. Nel 849 c'è un secondo attacco a Roma, ma si sono organizzate le armate di Gaeta, di Roma, eccetera, e c'è una battaglia di Ostia alle foci del Tevere e le navi vengono sconfitte, eccetera. Succede però un cambiamento enorme in questa storia. E intorno all'anno 1000 avviene un rivolgimento enorme, che a volte i nostri libri anche di testo non ci aiutano a capire, ripeto, sono temi enormi quelli che sto appena accennando, no? Ma il mondo arabo improvvisamente comincia a decadere, aveva già avuto dei momenti di difficoltà con la fine dei 4 califfi, ma adesso è troppo complicato, non possiamo fermarci. Il mondo decade e c'è una improvvisa fioritura dell'Europa. Pensate ai Normanni, che sapete che Bari è stato per 50 anni una zona guidata dagli arabi, così la Sicilia, la Sardegna, così tutta la Spagna, eccetera, no? L'Europa si muove, cioè comincia a muoversi. Nel frattempo il mondo turco sorpassa il mondo arabo. In realtà le crociate, quelle che noi chiamiamo le crociate, ma non dobbiamo parlare di questo, non sono fatte contro gli arabi, ma sono fatte contro i turchi, perché nel 1071 i turchi dal centro dell'Asia entrano in Anatolia. Nel 1071 c'è la prima vittoria turca contro i bizantini, la battaglia di Manzikert, siamo nell'estremo est dell'Anatolia, si affrontano le truppe dell'imperatore, le truppe turche, l'imperatore viene sconfitto. E pian piano l'Anatolia che era rimasta totalmente greca, quindi si parlava greco, c'erano i greci, pian piano comincia a sentire questa pressione. E cosa succede? Questo è un punto molto importante da avere chiaro. Il mondo turco domina su quello arabo. Pensate che gli arabi sono stati comandati per 500 anni dai turchi, quindi da un altro popolo musulmano. Il mondo arabo medievale era molto colto, aveva delle università importantissime. Quando i turchi portano l'intelligenza e il potere, eccetera, a Costantinopoli e Istanbul, e pian piano il resto delle province viene a essere indebolito, eccetera, no? E alcune difficoltà dell'odierno mondo arabo non dipendono solo dagli inglesi o dai francesi, ma dipendono da una storia molto più. Quando Lawrence d'Arabia arriva, è già completamente diverso il mondo di allora rispetto a. È tutto quanto turco. Sapete, l'impero ottomano arriverà alla fine del suo apogeo. L'impero ottomano va dall'Albania Serbia. E Istanbul, che ha cambiato nome, tutta quanta l'Anatolia, fino alla odierna Tunisia, Algeria, Marocco e così via, no? Solamente con la prima guerra mondiale cade l'impero turco, quindi c'è un ulteriore cambio di dominio e arrivano la Francia e l'Inghilterra, cioè gli stati occidentali entrano nel mondo turco, quindi cade il potere turco e arrivano i turchi e i turchi cominciano a premere per avere l'Anatolia e prima di prendere Costantinopoli, che appunto è la grande capitale, cioè è il luogo più forte, più importante, più bello, cominciano ad avvolgerla da dietro. Quindi nel 1393 viene presa la Bulgaria, per due volte, nel 1430 definitivamente Tessalonica, quindi da dietro viene conquistata. Nel 1443-68 c'è la lotta in Albania, c'è questo Skanderbeg, questo patriota albanese che lotta per alcuni anni tenendo in scacco i turchi. Lì c'è proprio oggi la divisione. Sapete che l'Albania è uno stato che ha delle famiglie di tradizione ortodossa, cattolica e musulmana, perché fin lì è arrivato l'avanzata dell'impero turco, no? E appunto nel 1453 infine cade Costantinopoli e poi cadranno gli ultimi rimasugli in Grecia che erano rimasti delle città. Costantinopoli è importantissima, e capite anche oggi l'importanza di Istanbul, è la cerniera fra l'Asia e l'Europa. Cioè, quello stretto non è solo un posto bellissimo con cui fare passaggi, ma è proprio l'unione di due mondi, e oggi la Turchia è veramente, tutt'oggi, l'unione di due mondi. Cioè, la Turchia vive con un piede in Asia e con un piede in Europa, ed è l'incontro di due culture che si incontrano in quel luogo, no? E veniva chiamata Costantinopoli perché, come sapete, la fondò Costantino nel 330, quindi è forse una delle cose più grandi che fa Costantino. Dice: la capitale da Roma la porto lì. Prende il suo nome, trasferisce, ci sono due senati, ai tempi di Costantino l'abbiamo già visto, si crea l'impero romano e l'imperatore di Costantinopoli è il vero imperatore romano. Per i papi dell'anno 700 è chiaro che c'è ancora l'imperatore non è finito con Romolo Augusto, l'impero c'è ancora ed è il vero capo di Roma finché non nasce quello che chiamiamo lo Stato della Chiesa, ne abbiamo parlato gli anni scorsi, no? Porterà il nome di Istanbul, che viene dal greco Eistempolin, verso la città, cioè i turchi sentivano il nome di, era la grande città, si andava verso la città, era la città per eccellenza, l'urbe, come noi diciamo Roma è l'urbe, Costantinopoli era la polis. Allora Eistempolis diventa Istanbul, cioè nel linguaggio tutti andavano verso la città, portavano le merci, quella città è il centro. Prima di Costantino si passava da Troade a Filippi. Se volete San Paolo non passa, non c'è ancora una città importante, c'era un piccolo borgo che si chiama Bisanzio, poi i tedeschi nel 1800 hanno preso il nome Bisanzio per chiamarla civiltà bizantina, ma dire bizantino è un termine moderno, cioè non lo troverete mai in uno storico antico, no? Era l'impero romano del tempo, con capitale Costantinopoli erano. Che cosa succede? Che man mano che viene stretta la città, l'imperatore si rende conto che la debolezza di Costantinopoli è grandissima, cioè non è possibile, la forza che spinge, che preme è troppo grande, e allora con una serie di tentativi, noi vediamo solamente l'ultimo, che ha successo e di fatto poi è un insuccesso a livello storico, decidono di venire in Italia a chiedere, dopo previ accordi con il Papa, a offrire la comunione ecclesiale, ritornare all'unità delle due chiese e avere in cambio l'aiuto economico e militare, cioè che il Papa si faccia carico di unire i principi cristiani per aiutare Costantinopoli. In particolare vengono, siamo al punto 3, l'imperatore Costantino, l'imperatore di allora, il patriarca Giuseppe, che era il patriarca ecumenico, la seconda autorità episcopale, tutto quanto la Chiesa, dopo il Vescovo di Roma, Bessarione, che era appunto l'arcivescovo di Nicea, il metropolita, cioè una delle più grandi figure dell'episcopato greco, prendono la via dell'Italia, perché c'è questo accordo, e arrivano a Ferrara, adesso vedremo il concilio di Ferrara, Firenze, Roma, per discutere dell'unità e per discutere dell'alleanza storico-politica. Se volete immaginare anche delle opere, se voi poi andate a Firenze, se voi andate a Santa Maria Novella, troverete la tomba del patriarca Giuseppe, perché lui venne, firmò l'accordo e morì a Firenze. Qui dentro Santa Maria Novella trovate la tomba di questo uomo venuto a difendere il suo popolo qui. La flagellazione di Piero della Francesca, secondo molti storici, un'opera molto discussa, probabilmente rappresenta nella parte di sinistra, c'è la flagellazione di Cristo con un turbante, cioè è un'immagine di un pittore che è conscio di quello che sta avvenendo e rappresenta le emozioni del tempo, no? Se voi andate al Palazzo Medici, sapete che i Medici avevano Cosimo, in particolare siamo ai tempi di Cosimo il Vecchio, che appunto capì l'importanza del greco attraverso il Concilio di Firenze proprio. Cosimo fece poi affrescare la cappella da Benozzo Gozzoli, la cappella dei Re Magi, perché i Re Magi sono i protettori dei Medici, e voi vedete ci sono questi Re Magi, alcuni storici come Cardini, ma non tutti sono d'accordo, ritengono che le fogge dei cavalieri della cappella di Benozzo Gozzoli siano la foggia dell'imperatore, del patriarca, cioè si sia rappresentato l'immagine di queste figure venute da lontano, cioè Firenze, Ferrara, Roma erano sbigottite di queste persone che arrivavano con modi diversi, con le loro barbe, i loro vestiti, eccetera, che non venivano, c'erano dei rapporti fra intellettuali, ma non era abituale che la gente comune vedesse l'imperatore di Costantinopoli, era dal 750 che l'imperatore non veniva più in Europa, nessuno aveva più incontrato fisicamente l'imperatore di Costantinopoli, no? E infine la porta centrale di San Pietro, la porta del Filarete, è l'ultima opera quattrocentesca di San Pietro prima che con Bramante si decida il rifacimento rinascimentale. La porta del Filarete è l'ultima porta ancora quattrocentesca, lì vedete gli armeni che vengono a Roma per firmare l'unione, cioè su un cavallo, cioè il patriarca armeno di allora, che viene anche, cioè dietro al patriarca greco si cerca di realizzare questa unità in extremis, diciamo. Una cosa importante, qui appunto faccio questa apertura, diciamo, di teologia morale, per darvi anche del materiale di riflettere, se noi prendiamo oggi la posizione di teologia morale che noi troviamo espressa nel Catechismo della Chiesa Cattolica, è importantissimo avere una chiarezza anche di visione per comprendere queste cose, come noi le vediamo oggi, ma non era così diverso nella mentalità dei teologi del tempo. Per la Chiesa di oggi e di sempre la vita umana è sacra, non si può uccidere nessuno, uccidere è un peccato gravissimo. Non si può fare la guerra, non si può. Dentro l'uccisione personale, l'uccisione di un popolo, no? C'è solamente un'eccezione che dobbiamo avere presente, perché nella vita può darsi questo caso, che è la legittima difesa. La dottrina della Chiesa ritiene che se io sono attaccato non ho il dovere di difendermi, ma posso farlo, cioè è diverso se io cerco di fermare il mio aggressore. Ma soprattutto può essere un grave dovere la legittima difesa se non sono io ad essere aggredito ma è un altro. Cioè la parola di Gesù porgi l'altra guancia non è la stessa cosa del dire porgi la guancia dell'altro. Cioè se io vedo una persona che sta uccidendo 1000 bambini non è che io difendo la mia guancia, ma io ho da difendere, se Hitler vuole, cioè c'è una terza presenza, no? La legittima difesa può diventare da un diritto che è moralmente lecito nella dottrina morale, può diventare addirittura un dovere, può essere una colpa, un'omissione, se io non, potendolo fare, non intervengo a difesa di, dove c'è qualcosa di evidente, di offesa grave contro popolazioni inermi, eccetera, no? Il Concilio e il Catechismo dicono in maniera bellissima che questo però deve essere inserito nell'ottica della pace, cioè tutto deve essere fatto, cioè non dovrebbe mai succedere, la guerra è una maledizione, è una cosa orrenda, non ci deve essere, cioè, questo non si dice per dire sì ma state tranquilli, cioè c'è una profezia, cioè bisogna assolutamente arrivare lì, tutti dobbiamo puntare, lavorare. Però bisogna essere realisti, cioè c'è una virgola che dice sì, però uno Stato ha bisogno di una polizia, cioè la Chiesa non ha mai detto non servono la polizia, i magistrati, la magistratura, cioè c'è qualcosa che nel realismo va a cioè fa parte del mistero del peccato, della realtà concreta. E allora che cosa fa? Dà delle riflessioni perché almeno in quell'estrema razio che non dovrebbe mai e poi mai avvenire, si mantenga una moralità di ciò che si fa. Come voi sapete, lo trovate al numero 2309 appunto è buffo questo passaggio al moderno, però mi sembra importante per farvi capire quello che avviene, no? Cioè c'è un rigore con strettissime condizioni che dicono quando, per esempio, un poliziotto può usare un'arma per fare qualcosa, no? Che il danno causato all'aggressore, alla nazione, alla comunità sia durevole, grave e certo. Cioè non è che se a me mi prendono l'orologio, io gli sparo e lo uccido, no. Cioè quello deve stare lì per uccidere persone, cioè perché io possa sparargli una gamba. Cioè non è che posso sparare la gamba così punto facilmente, no. Che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci. Che ci siano fondate condizioni di successo, cioè che questa cosa realmente abbia, non sia una sparata per essere fedeli all'onore, ma sia una cosa che risolve il problema. Che il ricorso alle armi non provochi mali o disordini più gravi del male da eliminare. Questa è la grande novità della dottrina cattolica rispetto al passato, cioè oggi c'è il rischio della guerra totale, la Chiesa dice non si possono mai toccare le popolazioni civili. Se c'è questo rischio, tutto il resto decade, cioè non si può assolutamente, cioè io posso colpire un aggressore per salvare un innocente, ma non colpire altri innocenti per salvare degli altri innocenti, no? La Chiesa dichiara la permanente validità della legge morale. La legge morale è sempre valida anche in caso di guerra. Non si può uccidere il civile, bisogna soccorrere i prigionieri, bisogna salvare i prigionieri, chi si arrende, curare i feriti. C'è una legge morale che resta in vita e che non viene tolta quando si usa la legittima difesa. Avete anche un piccolo testo del nostro attuale Papa degli anni 60, a me sembra molto importante, dove cerca di mostrare la profezia del concilio, della pace e il rapporto con la realtà. In questo contesto di questa lotta, che cosa avviene? Si inserisce la divisione fra Oriente e Occidente, a cui appunto Bessarione è uno dei protagonisti. E a quei tempi, a differenza di come noi pensiamo, c'erano più rapporti fra Oriente e Occidente di quello che noi pensiamo. Vedete questo testo di Gilles, che è un grande studioso del Concilio di Firenze. Gli ordini avevano dei monasteri nei dintorni di Costantinopoli, i Domenicani, i Frati Minori, addirittura al Monte Athos c'era un monastero latino. Erano continuamente in contatto. Le principesse latine sposate a principi greci avevano ecclesiastici propri, cioè c'erano preti, persone di servizio, dei latini e così via, no? Le colonie di veneziani, genovesi, pisani avevano le loro chiese, cioè un mercante veneziano poteva avere la messa a Costantinopoli allora, no? E c'erano degli umanisti, come per esempio il famosissimo Filelfo, oppure Guarino, Orispa, eccetera, che andarono proprio a studiare il greco, cioè andavano come alunni, andavano lì e incontravano, imparavano, stavano con le persone. C'erano delle persone contrarissime all'unione, il famoso Marco Eugenico, suo fratello Giovanni e così via, e persone come Bessarione, Isidoro di Kiev, che poi diventerà patriarca, che invece diventarono pian piano fermamente convinti dell'unione. Abbiamo un'epistola di Martino V, vescovo e papa Colonna, quindi quello che ha fatto il palazzo qui vicino, e parla della la desolazione che c'è. Noi vogliamo lavorare a estirpare tutto lo scisma in modo salutare, perché non vi siano ormai e non vi dovranno mai più essere in avvenire differenze fra latini e greci riuniti nell'unico gregge del Signore. Cioè allora come oggi c'erano persone fortemente desiderose di questa unità. E alla fine Martino V lancia l'idea di un concilio, dice all'imperatore: scegliete una città sulla costa, comoda a voi, dalla parte dell'Adriatico, ci troviamo, noi vi paghiamo il viaggio, eccetera, proviamo a fare quest'unità. E arriviamo al concilio di Ferrara, Firenze e Roma, a tre nomi perché si è spostato in tre città, è cominciato a Ferrara, poi è sceso a Firenze, poi è sceso a Roma, dal 1438 al 1443. Bessarione è il teologo degli orientali. Bessarione è il capofila dell'Oriente e dice nella sua orazione iniziale: noi siamo accesi dal desiderio di trovare la sola verità, dalla quale bramano essere conquistati, senza la quale rifiutano anche la stessa vittoria. È una persona onestissima, cioè lui dice: io non voglio l'unione a tutti i costi, o noi troviamo la verità, o l'unione è vera, altrimenti io non la faccio. Cioè noi dobbiamo fare in nome della verità, non in nome di un compromesso che ci fa comodo. All'inizio lui è contrario, in particolare, pensate, il tema più importante è il filioque, cioè nel credo, nell'Occidente, in età carolingia e poi successiva a Roma, era entrato una parolina: lo Spirito Santo procede dal Padre, filioque, dal Figlio. Cioè i latini avevano messo nel credo comune niceno-costantinopolitano, per una storia liturgica, legittima poi vedremo, ma una parola, e invece gli orientali dicevano questo è un'eresia, cioè voi avete mutato il credo dei padri antichi. Bessarione parte convinto che è vero, cioè Bessarione dice è vero, i latini hanno corrotto il credo, hanno messo mano alla cosa più santa che è il credo, cioè si sono permessi di cambiare il credo. Comincia a studiare i codici, perché siamo in periodo umanistico, cioè portano i codici che avevano a Costantinopoli e i codici che c'erano a Roma, dei latini, dei greci, eccetera, e man mano che studia si accorge che già Basilio, nel famoso Contra Unonimio, aveva detto che lo spirito procede anche dal figlio, in un senso diverso da ciò in cui procede dal padre, ma nei padri greci c'era questa espressione. Ed è per lui cioè nella sua onestà intellettuale dice, ma questa cosa l'hanno detta anche i nostri padri, l'hanno detta i nostri santi, i nostri vescovi, cioè scopre leggendo i codici e scopre addirittura con l'aiuto degli umanisti che il codice che loro hanno di Costantinopoli ha una cancellazione, cioè quel dal figlio, non è esattamente dal figlio come nel credo, ma adesso non possiamo specificare, ma è stato cambiato il codice che loro hanno. E allora arriva a essere il promotore insieme all'imperatore e al patriarca della unione che viene finalmente proclamata nel 6 luglio 1439. A pagina 8 voi trovate il testo di Bessarione nella famosa Oratio Dogmatica Sive de Unione, cioè il discorso che lui fa in Santa Maria del Fiore nella cattedrale di Firenze quando finalmente si firma l'unione. Io non sono di quelli che semplicemente senza alcuna ragione credono che bisogna stare separati dai latini. Non mi arrendo neanche a quelli che vogliono prestarsi a loro senza motivo. Io ho studiato attentamente, cercato con zelo, eccetera, e ho, il passo successivo, meditandoci sopra per molti giorni, consultandoci tra noi, nessun'altra risposta abbiamo trovato a quello che era detto nei codici che avevano i latini. Perciò abbiamo fatto silenzio, per questo motivo giustamente è seguita l'unione con i latini. E allora avete il testo che annuncia l'unione. Accenno come un flash a questi quattro grandi temi che vengono enunziati, che ci sono utili anche per comprendere oggi la catechesi. Con che immagine noi possiamo capire oggi, uso un tentativo mio di decodificare questa questione che sembra astrusissima e che invece la teologia è sempre il cuore di tutto ed è il punto centrale dell'unione, non è il Papa, non sono altre cose, ma è il filioque. Nella tradizione latina, cioè è evidente che il Padre, il Figlio e lo Spirito si amano, sono Trinità, che tutto è insieme. Se noi lo pensiamo, non è la cosa più importante, ma pensiamolo a livello nostro, noi sappiamo che lo Spirito ci porta a vivere la vita cristiana, cioè lo Spirito non è lo Spirito semplicemente di Dio. Essere spirituali per noi vuol dire che noi riceviamo la forma di Cristo. Noi possiamo vivere la forma di Cristo che ci viene donata dallo Spirito. Nell'Oriente si sottolinea il fatto che lo Spirito è legato a Dio, perché il Padre è l'unica arché di tutto, lo Spirito è quello che divinizza la nostra vita, cioè noi avendo lo Spirito abbiamo Dio stesso con noi. Questo lo vediamo nell'aspetto pastorale, nell'aspetto catechetico, no? Lo vediamo subito. A livello dogmatico trinitario c'è la stessa accentazione, cioè nella Chiesa Cattolica si sottolinea lo scambio che c'è fra il Padre e il Figlio, lo Spirito è l'amore che il Padre e il Figlio si scambiano, nella dottrina orientale si sottolinea l'unico principio che è il Padre, che genera il Figlio e ispira lo Spirito, no? Bessarione arriva a dire queste due formule non si contrappongono, cioè è legittimo che ognuno usa la sua, infatti nel testo greco non si può dire ek tu uiu, lo spirito viene dal figlio, perché ek in greco vorrebbe dire che il figlio è l'origine prima dello spirito, invece l'origine prima dello spirito è solo il padre. Ma se noi intendiamo che il padre, amando il figlio, rende possibile al figlio di amarlo, possiamo dire che in latino, quindi con una lingua diversa, questo amore viene anche ridonato dal figlio al padre dopo averlo ricevuto. Il secondo elemento che si discute a Ferrara, Firenze, è il pane azimo. Come sapete, l'Oriente non usa il pane azimo. Se voi andate in liturgia orientale, voi trovate il pane. L'idea è bella. Non siamo più nella Pasqua antica, siamo oramai nel regno dei cieli. Allora si mangia il pane, si mangia. Invece la Chiesa latina sottolinea il pane azimo, cioè questo ricordare la Pasqua antica. Il Concilio di Ferrara Firenze dice sono legittime le due tradizioni, cioè no, questo punto non è un punto di divisione, che gli orientali continuano a usare il pane con il lievito, che gli occidentali continuano a usare il pane lievitato, la diversità di rito non cambia la diversità di fede. Questo è straordinario, pensate, se voi andate in una liturgia cattolica bizantina, voi trovate tantissime cose diverse, ma veramente c'è l'Eucaristia, veramente c'è Cristo, c'è il Vescovo, c'è la stessa fede, c'è un'unità che è radicale, ma alcune cose liturgiche sono della tradizione di quel popolo. Terzo grande elemento, il purgatorio. E il purgatorio come parola è una parola che viene nel Medioevo. Ma che cosa aveva? Quindi alcuni padri orientali dicevano il purgatorio lo avete inventato voi latini, perché la parola purgatorio, se noi leggiamo Basilio, Crisostomo, eccetera, non c'è questa parola. Ma, qui ci facciamo illuminare da Benedetto XVI, Ratzinger dice con grande intelligenza, e così lo dice il Concilio di Firenze, quello è vero che voi non avete la parola, ma voi pregate per i vostri morti, cioè pensate che offrire la messa per una persona morta gli faccia bene? Pensate che fare una preghiera di intercessione per i nonni li aiuti? Se voi credete questo, anche se non usate la parola purgatorio, crediamo la stessa cosa. Perché cosa vuol dire credere che la mia preghiera ti aiuta? Vuol dire capire che tu non sei ancora nella pienezza della grazia e allora la mia preghiera ti fa del bene. Quindi questa cosa è legata. Sapete, un'immagine bellissima, dice Ratzinger, cos'è il purgatorio? Per saperlo spiegare anche nella catechesi. Il purgatorio è... quando io non muoio in santità, se io muoio in santità, Dio voglia, voi, si vede Dio subito, ma se io arrivo dinanzi al fuoco di Dio, al suo calore, quando il fuoco di Dio, il suo amore, vede le mie magagne, io mi rendo conto che non ho amato, che avrei potuto fare quel gesto di carità, mettere speranza, non dire quel pettegolezzo, quella sua presenza mi brucia il male che ho fatto, cioè io insieme vedo Dio, ma... sento il male, cioè la presenza di Dio fa sentire il male che abbiamo fatto. Il purgatorio non è una pena che Dio mi infligge, dire adesso ti fai 7 giorni di nascondino dietro la colonna. No, è quel sentire il dolore del male che si è fatto che mi purifica, che mi dinanzi al contatto di Cristo avviene questo, no? E noi preghiamo perché noi sappiamo che la preghiera dei vivi aiuta. Allora a Ferrara, Firenze, con l'aiuto di Bessarione, viene detto la fede è la stessa, anche se usiamo delle parole diverse. L'ultimo elemento, importantissimo e difficilissimo, è il primato papale, che, importantissimo, dice Ferrara, Firenze, e dice la fede della Chiesa oggi, non è opposto al collegio, cioè nella mentalità di allora, di alcuni teologi dissidenti. È come dire, se io scelgo il primato del Papa, sono contro il Concilio. Se io scelgo il Concilio, i patriarchi, i vescovi, io sono contro il primato del Papa. Invece Ferrara Firenze dice no, questi due principi nella Chiesa sono coesistenti, cioè il primato del Papa non toglie l'importanza del collegio dei vescovi, ma entrambe queste cose sono importantissime, Dio ci guida attraverso tutte quante queste realtà. Avremo delle differenti interpretazioni del Concilio, queste le leggete, ve le lascio a voi, vedete che ci sono alcuni che sono contentissimi, altri invece che sono arrabbiatissimi, cioè accusano Bessarione, Isidoro di Pieve di essere dei demoni che hanno venduto la verità ortodossa al Concilio. Dopo la caduta di Costantinopoli continua l'assalto, abbiamo una serie di testi che ci fanno capire il tentativo e insieme la difficoltà, cioè di fatto per un po' di tempo non ci fu, non, i papi non riuscirono a coalizzare le forze che tornassero a prendere Costantinopoli o difendessero ulteriormente le terre ancora rimaste. E in particolare ci fu la figura di Pio II, che divenne papa. Pio II è il papa di Pienza, colui che accolse le reliquie di Sant'Andrea, le portò a Pienza, che è Duomo dedicato a Sant'Andrea, poi dopo le portò, perché caduta Patrasso, salvarono il corpo di Sant'Andrea e lo portarono qui a Roma, eccetera. Fu eletto, era un papa molto combattivo, ma era malato, aveva la gotta. Bessarione gli dice, gli scrive una lettera, lo trovate in fondo a pagina 11, io non ti ho votato, gli dice, io ero contro, ma non perché non ti stimo, perché sei debole, perché, ma adesso che la Chiesa ti ha eletto, noi ti difendiamo, tu ci devi guidare e noi siamo la Chiesa che è unita con te. A pagina 12 avete un testo straordinario, uno dei testi più, se volete, anche ingenui, ma anche più belli dell'umanesimo. Pio II arriva a decidere di scrivere una lettera a Maometto II, cioè mentre prepara la difesa, eccetera, mentre cerca di mettere, e non ci riuscirà, arriveremo subito alla fine, scrive una lettera dicendo tu hai fatto questo, ma noi ti amiamo, noi odiamo quello che tu hai fatto, il peccato, ma noi come cristiani dobbiamo voler bene a tutti. E allora, pensate l'ingenuità se volete, io ti faccio una proposta. Vuoi diventare cristiano? Cioè il Papa di allora scrive a Maometto e gli spiega il cristianesimo. Un documento veramente, provate, questo è un piccolo testo, cioè l'inizio è una parte del testo, gli propone il battesimo. Testo veramente straordinario, strano anche se volete, no? Ma è l'umanesimo di allora, cioè è il cristianesimo nutrito dell'umanesimo che fa queste cose, sono anche degli slanci, io lo prendo in senso molto bello, è un tentativo di dialogo fra due mondi che sono difficili. Di fatto però, come sapete, l'avanzata continuerà, ci saranno due punti dove si fermerà l'avanzata, qui vedremo una persona che è legata a questo, una lapide, Vienna sarà assediata due volte, cioè la storia sarà in bilico fra due elementi, un primo assedio avverrà nel 1529, una prima battaglia a Vienna. Quella decisiva sarà nel 1683, quando sarà Vienna assediata, se cade Vienna è l'Europa centrale che diventerà turca, invece il re di Polonia, Jan Sobieski, interviene prendendo diciamo, le armate turche dalle spalle, interviene, spezza l'assedio di Vienna e lì finisce l'avanzata, cioè in quel momento si cristallizzano le posizioni che noi avremo fino alla fine dell'impero ottomano. La parte del punto 9 la guardiamo visitando la chiesa perché è troppo tardi. Qui Bessarione, una volta mentre cerca di far vivere questo, fonda un'accademia, cioè nella sua casa comincia a raccogliere i codici, a salvarne più possibile, a far studiare la filosofia, la teologia. Qui vengono Lorenzo Valla, vengono gli orientali, viene Poggio Bracciolini e così via. Vengono tantissime persone a raccogliersi in questa accademia e a studiare. Arriva ad avere un'ottantina di persone che lavorano in questo cenacolo culturale, discutendo, accogliendo, copiando libri, eccetera, eccetera. E di questo poi, se ci sarà tempo, parleremo. Adesso morirà nel 1742. E andiamo subito a vedere l'effigie che è rimasta sua, poi vi dico scenderemo giù nella cripta a venerare i due martiri, abbiamo un grande onore, una grande fortuna, qui c'è l'Accademia Bessarione, c'è padre Andreas che è il responsabile, un frate, e ci sono due storiche dell'arte con lui. Una di queste persone, poi ci risiederemo un attimo, ci spiegherà gli affreschi di Antoniazzo Romano e scuola che andremo a visitare lì dentro, vedrete un posto molto stretto perché sta fra questo muro e l'abside che stava dietro, dovrete essere veloci, siamo tantissimi, è un posto, bisogna vederlo, cioè lei ci spiega prima, si corre, nel frattempo una parte con me continua a vedere la chiesa perché no, se noi stiamo lì e che la gente si ferma vedrete che non ce la facciamo. E ringrazio fin d'ora padre Andreas e le storiche dell'arte che ci aiuteranno in questo. Andiamo a vedere la prima lapide di Bessarione che sta qui dietro, quindi lì c'è il Santissimo, salutiamo anche il Signore. Mentre arriva il microfono io parlo a voce alta, tanto sapete che io ho la fortuna di avere... Questo probabilmente, ecco, perfetto, Questo, lo vedete, è il cardinale Bessarione, il suo profilo. Possiamo immaginare che questo fosse dentro, quando è stato rifatto tutto, nel 600 e poi nel 700 si è salvato pochissimo. Se non ci fosse stato questo intervento non si sarebbe mai visto che c'era, si sapeva che era lì. Vedete la figura di profilo, ha il cappello da cardinale, la lunga barba tipica degli orientali. Sapete che c'è questa differenza, da noi adesso non è più così, ma una volta che io, c'è stato un periodo in cui io avevo la barba da seminarista, quando Giovanni Paolo II una volta mi passò vicino, c'era mia madre dietro e fa: signora, lei piace la barba di suo figlio? Cioè lui si vedeva che non era contento che un seminarista aveva la barba. Cioè da noi, diciamo, vedete la tradizione, cioè nella tradizione, diciamo, antica, oggi è diverso, il sacerdote non ha la barba, è un segno di cura. Nella tradizione orientale chi si cura, chi si taglia la barba, non è religioso, l'uomo deve...
Il microfono lo accendo.
Prova, si sente?
Sì.
Nella tradizione orientale è proprio la non cura, cioè la barba vuol dire che io non mi curo, non mi faccio bello, non ho, e quindi devo farmi crescere la barba, no? Questo è il Bessarione, il più latino dei greci, il più greco dei latini, no? La cosa più bella è il suo stemma, vedete qui in basso? Lo stemma che cosa rappresenta? È semplice, vedete la croce? Che ha fra l'altro il braccio tipico del mondo greco. Sapete che nel crocifisso c'è anche in basso e in alto, c'è una triplice sbarra orizzontale, no? Ma ci sono due mani che si attaccano al crocifisso, sono due braccia. Cosa rappresentano quelle braccia? L'Oriente e l'Occidente, la Chiesa greca, la Chiesa latina, quindi tutto il cristianesimo dell'Oriente, sono unite alla croce, la sostengono e ne sono sostenute, ma sono attaccate al Cristo, sono una sola cosa. Questo stemma, potete prendere a pagina 15, lo ritrovate in una forma, non trovate lo stemma, ma trovate un'espressione che Giovanni Paolo II ha usato, straordinaria. Voi sapete, Giovanni Paolo II ha ripreso un'espressione di un ortodosso russo diventato cattolico, che sono i due polmoni, cioè diceva: noi dobbiamo tornare a respirare con due polmoni. Questa espressione viene da Ivanov, un russo che venne in Italia, venne a San Pietro e dice: stando a San Pietro mi sono reso conto che io ero un cristiano che era tisico, cioè avevo il polmone orientale ma il polmone occidentale non è una respirazione affannosa. Venuto a San Pietro ho cominciato a respirare a doppio polmone, no? Quindi era un russo venuto in Occidente. Giovanni Paolo II le riprende al contrario, cioè dice: noi latini dobbiamo tornare a respirare con il polmone orientale. Pensate cosa vuol dire amare Beato Angelico, amare Michelangelo, ma amare anche le icone orientali, amare Basilio il Grande e amare Sant'Agostino, cioè solo amare la liturgia di Basilio, cioè di Crisostomo, e amare il rito latino, amare, cioè sono due polmoni che danno questa ampiezza di respiro. Ecco, questa immagine semplicissima vi dà l'idea di Bessarione. Se voi anche solo vi resta questo, la serata, la giamattina è servita a qualcosa. Questo era quindi lì dentro, lo vedremo poi nel chiostro, ce n'è un altro in greco, un'altra lapide, probabilmente che era sempre della stessa cappella, spostata. Scendete, tutto vi è sceso, cominciate a guardare questa qui, mentre scendono tutti, è meno importante, ma questa è la tomba a destra del padre di Giulio II, il cardinale Riario, è una tomba umanistica che è stata trasportata qui. Perché Giulio II, cardinale Giuliano della Rovere, è abitato qui a lungo, la vedete qui a destra, guardatela che poi dopo non avremo... Scendiamo, qui la vedete, quella di destra, la vedete? È una tomba di Andrea Bregno, quindi uno straordinario scultore, una tomba finissima, con questo grande uomo della Rovere, Riario, perché erano imparentate le due famiglie, da cui poi venne appunto Giuliano. Allora direi fermiamoci qui, chi c'è, va bene così, non vi preoccupate. Qui compiamo un atto solo di venerazione, tanto non funziona questo, e abbiamo appunto, secondo la tradizione, la tomba di Filippo e di Giacomo il Minore. Sono sepolti, secondo la tradizione, lì. Ma come sapete, realmente noi siamo fondati sugli apostoli, cioè se anche fossero sepolti un metro da un'altra parte o se fossero, noi realmente dalle loro ossa, dalla loro fede, sapete che sono solennità le feste degli apostoli, noi poggiamo sulla loro fede, la nostra fede è la loro, e chiediamo, chiedendo la loro intercessione di nuovo e venerandoli, la grazia di essere fedeli a questa fede che non venga mai cambiata, che venga sempre donata nuovamente, ma sia sempre la stessa. San Filippo, prega per noi. San Giacomo, prega per noi. Santi Apostoli di Cristo, prega per noi. I santi furono, le reliquie furono portate qui, ci diceva il parroco, alla metà del VI secolo. Le reliquie vengono portate, salvate, quando ci sono le invasioni dei Goti e dei Longobardi, pian piano vengono tutte portate dentro le mura o vengono portate da qualsiasi posto e arrivano qui e le varie chiese le pongono a fondamento della loro storia. Quindi poi è stato tutto cambiato, ma da quei tempi qui sono venerati, i pellegrini sono sempre venuti a venerare i due apostoli. Poi sono state aggiunte, se voi guardate dall'altra parte c'è un pozzo, abbiamo già visto nella chiesa di Santa Prassede la stessa cosa, il pozzo dei martiri, c'è sopra un altare adesso. Secondo la tradizione vengono poste altre reliquie di martiri, delle catacombe, eccetera, e diventa poi un luogo di sepoltura anche di persone. Quando è stata risistemata la cripta nel 1870, lo ripeto per gli ultimi arrivati, si è spostata qui in questa cappella la tomba del padre di Giulio II, Riario, fatta da Andrea Bregno, quindi una delle opere d'arte, ci fa vedere come la vedeva Bessarione, cioè siamo subito dopo Bessarione, in realtà Bessarione è un po' prima, però è lo stile del tempo, la vedete qui, casomai la vediamo dopo, adesso non riscendete dopo alla fine della visita, la trovate in questo posto, il resto è tutto quanto moderno, non ha un'importanza particolare, eccetera. Ora risaliamo, ascoltiamo un attimo San Tonazzo Romano e andiamo a vedere questa cosa che è la più bella, questi frammenti di affreschi che sono nella cappella a Bessarione, quello che resta dei tempi di Bessarione. Allora cerchiamo di ricostruire l'ambiente del 1400, ci diceva la dottoressa che qui ha lavorato Melozzo da Forlì, era tutta l'abside. Di Melozzo da Forlì voi avete il Cristo che era al centro, che oggi è nel palazzo del Quirinale. L'avrete visto forse in qualche foto, salendo lo scalone che sale, c'è il Cristo di Melozzo da Forlì, che è la figura centrale, il Cristo benedicente, che era la figura in alto nell'abside, e poi avete le teste di apostoli e gli angeli che sono nei musei vaticani, cioè intorno a Cristo c'erano queste figure, di questo pittore straordinario, siamo 1472-74, era lì, quindi questo era era tutto quanto umanistico rinascimentale, seconda metà del 1400, ma noi non vediamo più niente, perché cosa è successo? Che è stato rifatto una prima volta nel 1666 con Carlo Rainaldi, poi di nuovo è stato rifatto dal 1701 al 1724, qui noi abbiamo la chiesa così com'è, ristrutturata nel 1724, quindi siamo nel 1700, la vediamo così come è allora, no? E dentro questi qui ci sono probabilmente i pilastri antichi, bianchi, però è tutto completamente rifatto. I pezzi precedenti sono stati, come la tomba del padre di Giulio II, sono stati messi, noi andiamo a vedere adesso le due tombe del Cinquecento e altre cose. Anzi, però prima andiamo a vedere la Madonna di Antonazzo Romano, che era la Madonna centrale, era la pala d'altare della cappella Bessarione, che poi visiteremo dopo di nuovo. Allora, qui è molto semplice, qui vedete l'unica cosa che è rimasta veramente di Antoniazzo Romano, immaginatela appunto nella cappella Bessarione, la pala d'altare, gli altari erano a muro, c'era la pala d'altare e questa Madonna con bambino, vedete il bambino benedicente, con la mano con cui benedice, seduto sulla Vergine, che ha un segno molto evidente della croce sul collo. Di solito le Madonne hanno tre croci, ma questa ne ha una sola. C'è sotto la scritta Concepta, fa riferimento alla Concezione, all'Immacolata Concezione, ed è lei che ci presenta il bambino, cioè la Madonna è colei che ci tiene in mano il bambino, che è il nostro bambino. Vedete il bambino ha l'aureola crucisegnata, e appunto è l'unico che ha, il Cristo è sempre l'aureola con la croce, mentre tutti gli altri santi hanno un'aureola diversa. Questa è probabilmente un dono che è stato fatto al Bessarione, così sembra dalle fonti, ed era probabilmente appunto sull'altare, essendo mobile rispetto alle altre cose, è stata la cosa che è stata più facile da salvare ed è stata poi dopo spostata qui nella cappella. Tavola direi, no? Vuol dire qualcosa lei? No. Bene. Allora, il foglio lo vediamo dopo, camminiamo. Questo non è importante artisticamente, ma ha una sua importanza storica, anche se relativa. Questa è la lapide che conserva il cuore, perché il corpo è in San Pietro, della regina Sobieski, nipote del re Jan Sobieski, che vi dicevo è il re che ha salvato Vienna e quindi l'Europa centrale dall'invasione turca nel 1683. Questa è la nipote, appunto, che sposando il re Stuart, che era un re in esilio perché cattolico, divenne regina d'Inghilterra in esilio, quindi è regina Sobieski Clementina. Sapete che la monarchia laicissima d'Inghilterra ha questo problema, lo ricordava la regina Elisabetta nell'intervento in Australia, mi è venuto in mente perché è una cosa recente. Sapete che a tutt'oggi se un monarca di Inghilterra sposa un cattolico perde il trono, cioè non può essere fedele a Roma il re o la regina, a quei tempi era così, e lei ha detto adesso lo cambieremo, ma sicuramente sarà negli anni prossimi, insomma, atteso il placet del Commonwealth, per dare la possibilità che se ci fosse un re del Regno Unito cattolico possa farlo, no? A quei tempi appunto il re Stuart era il ramo cattolico che non poteva accedere al trono, quindi furono re e regina in esilio a Roma, vissero a Roma, e qui è il cuore, il corpo è a San Pietro. Artisticamente non è niente importante, ma è interessante lo stesso. Ecco. Quindi da qui, tanto scusate se entriamo in... Qui voi vedete, questa è la cappella Bessarione, appunto vedremo dentro, entrando si entra qui, si sale e poi si riscende, lo immaginate, poi dopo la vedremo. Qui vedete l'unica parte della parte medievale, queste colonne di spoglio della chiesa del VI secolo, cioè noi della chiesa tardo antica, alto medievale, che sta sotto, sono rimaste queste colonne che sono state poi rimontate. Questo era un accesso al Palazzo Colonna, cioè Colonna quando hanno cominciato a star qui, perché a Marcantonio Colonna fu primo Martino V, poi passò al Bessarione, poi fu ridonata a Marcantonio Colonna, che è sepolto dall'altra parte. Questo era un corridoio che dava accesso al palazzo che voi vedete a destra, tutt'oggi, e per cui dalla chiesa si accedeva direttamente alla proprietà Colonna. E anche Vittoria Colonna, un'altra donna famosa di Colonna, amica di Michelangelo, e poi invece è stata trasformata in cappella del Crocifisso. Non ha niente di particolare, ma queste colonne sono probabilmente di reimpiego romane, erano prese da qualche edificio romano e in età barbarica, fra virgolette, si utilizzava, tutti utilizzavano, laici, preti, chiunque prendeva le pietre e le usava per rifarsi le cose. Erano probabilmente, chissà, nella navata, non erano lì, poi le hanno messe lì dentro. Saliamo in presbiterio. Qui devo guardare i fogli perché sì, carta, cadit, tota, scienzia, evanesci, come si dice. Bene, allora qui vedete, sono state messe dopo, o forse erano qui, adesso è difficile dire, sono due tombe di primo 1500, questa a destra è... il cognato di Giulio II in basso, perché appunto Giulio II, Giuliano della Rovere, fu cardinale qui, quindi siamo alcuni anni dopo, alcuni decenni dopo Bessarione, si passa dal 1400 al 1500, la tomba è del 1505, in basso è Giraud d'Ancedon, cognato di Giulio II, sopra Raffaele Riario, vescovo ostiense, quello che ha fatto fare il Palazzo della Cancelleria a Roma. Il palazzo che è lungo Corso Vittorio Emanuele, uno dei più bei palazzi rinascimentali di Roma, è stato fatto da Raffaele Riario, vedete in alto, no? Invece dalla parte opposta abbiamo Pietro Riario, il nipote di Sisto IV, morto nel 1474, quindi siamo ancora più vicini a Bessarione, quella è precedente rispetto a questa, insomma, quella lì ha 30 anni prima rispetto a questa dietro di noi, no? E si vede, vedete, la Madonna con il bambino e ci sono gli offerenti inginocchiati, è un'iconografia tipica dell'epoca, con i santi che li presentano. E quindi probabilmente la figura del morto è poi riprodotta, è una delle figure superiori, non l'ho studiata bene, ma è chiaramente così. Pietro Saonensi, vedete, di Savona, Pietro Riario di Savona, perché la figlia della Rovere e Riario erano legati alla Liguria, a Savona, e quindi è tomba loro. Bene, andiamo a vedere la tomba di Clemente XIV del Canova. Il dipinto è il martirio, abbiamo detto, di San Giacomo e San Filippo. San Filippo e San Giacomo è del 1700, siamo alla situazione attuale della Chiesa, insomma non è un grande artista, è come piaceva al 1700. Secondo me il secolo meno artistico che noi abbiamo, però. Scusate, abbiamo, certo, se noi vediamo la volta, abbiamo anche i docenti di religione qui con noi. La volta ha due grandi affreschi. Questo è del Baciccio genovese, è il trionfo dell'ordine francescano. Vedete il Cristo e l'ordine francescano, che appunto ha la sua curia generalizia qui, che viene portato in trionfo, entra nel paradiso, quindi entra San Francesco ed entrano i suoi figli. Qui invece avete dopo, sempre legato alla sua scuola, ma lui era già morto quando venne fatto, la caduta degli angeli ribelli. Allora, vedete, con questo scorcio avete le figure degli angeli che sono ribelli alla lode del creatore, che vengono precipitati in terra, e quindi è l'inizio del mondo demoniaco, del maligno, che viene, sì, esatto, sono di alcuni anni successivi. Non ti saprei dire esattamente, perché deve trattare gli affari di Bologna con a nome della Chiesa Cattolica, lo stesso che farà Giulio II, manderà, perché Bologna si sgancia e quello è il territorio pontificio, e quindi lui la riprende. Allora, la cosa qui che guardiamo è questa è la prima opera del Canova, è la tomba di Clemente XIV, che è sepolto, vedete c'è una lapide poi qui, questa è una tomba solenne che solennizza la sepoltura. Papa Francescano, con le tre immagini che seguono, come ascensionale dicono, la mansuetudine, la temperanza e il Papa. Una cosa che vi può essere utile sempre per i costi, siamo un periodo totalmente diverso, siamo poco prima della Rivoluzione Francese, questa siamo nel 1780 circa, quindi ancora non c'è la Rivoluzione Francese. Questo è il Papa che fu obbligato dagli illuministi e dai portoghesi a chiudere le reducciones dei gesuiti in America Latina, quindi la mansuetudine, perché appunto era uno tra quelli che abbozzava, diciamo, adesso lo dico in maniera della scherza. Sapete che una cosa che si nasconde, le reducciones sono questo esperimento straordinario durato più di 100 anni, due secoli, in cui i gesuiti arrivati in America Latina di fatto ebbero una zona franca fra la Spagna e il Portogallo, dove gli indios erano dentro, erano sotto la loro custodia, quindi erano liberi, venivano istruiti alla fede, ma anche alla musica, alla cultura, vivevano in una specie di villaggi, un episodio interessantissimo, cioè, della storia missionaria, poi se c'era tempo ne parleremo meglio, una cosa di una grandissima modernità, no? Nessuno dice che furono chiusi innanzitutto per gli illuministi. Voltaire attaccò i gesuiti perché comandavano gli indios, cioè per lui era intollerabile che dei religiosi avessero in mano un esperimento, diciamo, e li accusò in maniera indegna, cioè dicendo che ne approfittavano dei soldi, eccetera, no? Il re del Portogallo con i suoi alleati, no, cioè, fu lui a spingere, perché voleva che il Portogallo prendesse il potere di quelle terre, cioè erano delle terre che sfuggivano al controllo dei re, e quindi le tenevano in mano, cioè la Chiesa, diciamo, era una zona cuscinetto dove erano gli ecclesiastici che non avevano sopra di loro i politici, E allora il re del Portogallo brigò, spinto appunto dalla corrente illuminista, e fece azzerare le missioni. I gesuiti obbedirono e chiesero agli indios di obbedire, cioè dicono: non ha senso che ci facciamo massacrare, è una cosa assurda, però se viene questa cosa, di fatto. Quindi il film Mission, come sapete, che riprende questo episodio, inventa delle cose, cioè le trasferisce. La storia è molto vera nella sua sì, ma non è vera nell'epilogo, in realtà furono molto più complesse e diverse le cause che portarono alla chiusura delle riduzioni, e appunto Clemente XIV è il papa di quel periodo. E il Canova, che è stato prima papista, poi è stato con Napoleone, poi è ritornato, cioè finito il periodo napoleonico, è ritornato a guidare, diciamo, i beni vaticani, eccetera, dopo. Qui siamo nel periodo precedente, quindi lui è un esaltatore della gloria papale, quindi fa la sua opera, insomma. Bene. E vediamo, c'è Padre Mario? Entriamo nel chiostro, io so che noi possiamo andare. Mentre passiamo al chiostro, qui siamo nella sagrestia, c'è una ascensione del 1701, e invece questa cosa, che non è artisticamente interessante, ma ci dice un fatto della Basilica, la proclamazione di Bonaventura come dottore della Chiesa, che è stato fatto in questa chiesa. Quindi vedete la Bonaventura che viene proclamato. E qui entriamo. Qualcuno controlli che siamo solo noi e non ci siano. Qui erano tre chiostri, vedremo poi fuori, c'era un palazzo medievale poi trasformato da Giulio il cardinale Giuliano della Rovere. Qui siamo nel chiostro centrale. Il chiostro al di là è adesso del Biblico, il pontificio biblico dei Gesuiti, che è stato ceduto in scambio. I francescani l'hanno donato quando hanno fatto la Gregoriana, in cambio della casa dove è morto Sant'Ignazio. Quindi i francescani hanno la casa dove è morto Sant'Ignazio e hanno ceduto questo posto dove abitano i grandi professori della Gregoriana. Non si può entrare, bisogna passare da fuori. Qui avete l'altra grande lapide di Bessarione. Vedete il Bessario Episcopus, cioè Tuscolano, perché poi divenne vescovo di Tuscolo, e sotto lo vedete la scritta in greco, e di nuovo il suo stemma con la croce e le due braccia attaccate alla croce, no? Invece qui a fianco avete un'altra famosa lapide, che si è ipotizzato, ma non è per niente sicuro, anzi probabilmente non è vero, si è ipotizzato fosse la tomba originaria di Michelangelo Buonarroti. Sapete che Michelangelo è morto a Roma, fedelissimo al Papa, stava facendo la cupola di San Pietro quando è morto, aveva fatto da poco gli affreschi della Cappella Paolina, quelli che Caravaggio copierà nella Cappella di Santa Maria del Popolo, con la caduta di San Paolo e la crocifissione di San Pietro. La sua casa era a Machel de Corvi, che è di fronte a dove è l'altare della patria. Se voi guardate il palazzo di fronte alla patria, c'è la lapide, qui era la casa di Michelangelo Buonarroti. Allora, alcuni ritengono che questa sia la prima tomba di Michelangelo, sopra è scritto così. Probabilmente non è del tutto certo. Mi hanno detto che c'è da qualche parte il compasso, ci sono degli oggetti della. Ci sono, no? Ah, sul tavolo, cioè ci sono degli oggetti che potrebbero far pensare, ma è una pura ipotesi, diciamo. La tradizione vuole che sia la prima tomba di Michelangelo prima che sia portato a Firenze. Bene. Abbiamo già detto, i lavori che Michelangelo fa a Firenze li fa perché è il Papa che lo manda a Firenze, la Cappella Medici viene pagata dal Papa di Roma, e Michelangelo è di fatto un grande servitore della Curia Pontificia del 1500, un grande amico di Giulio II. Rapidamente vediamo solo il primo chiostro, stiamo uscendo e rientriamo dall'altra parte così vediamo la facciata. Questo è il primo chiostro molto rilavorato, questo è un palazzo medievale risistemato sotto Giuliano della Rovere cardinale, quindi seconda metà del tardo 400. Da fuori lo vediamo benissimo. Dobbiamo sbrigarci che è tardissimo. Vedete il palazzo medievale con la torre, questo è stato aggiunto dopo, qui c'era una torre medievale, sapete che Roma era piena di torri come San Gimignano, che poi sono state scapozzate, si dice, per togliere il potere ai nobili, all'aristocrazia, quindi le torri sono state tutte tagliate, ne sono rimasti alcuni pezzi sopra via 4 novembre, eccetera, e la facciata è dei tempi di Giulio II, cardinale della Rovere, è rinascimentale, ma con le finestre barocche, cioè ai tempi del cardinale era aperto anche il livello superiore. Poi nel 1800 hanno fatto la parte superiore così come adesso, quindi ha, diciamo, una serie continua di interventi. Quello è il Palazzo Colonna, quindi la famiglia Colonna, Martino V, Vittorio Colonna, così abitavano da quella parte, Marcantonio Colonna, e avevano accesso alla chiesa dove avevano le loro tombe. Questo è un famosissimo palazzo, anche questo nobiliare, che contiene ancora l'opera, sapete che c'è un Caravaggio, la prima versione di Caravaggio, la caduta, la conversione di San Paolo, che mostrano ogni tanto, è di questo palazzo, sta qui dentro, è un'opera privata che tengono loro, sta qui in questo posto, perché l'hanno acquistata nel tempo, insomma, e quindi piccola curiosità. Entriamo subito nel portico, attenti alle macchine, muoviamoci, no? Angela. Siamo nel portico a cavallo fra 400 e 500, umanistico rinascimentale. Qui si vede che siamo in una zona però con gli intonaci che sono successivi, cioè vedete la parte in pietra che è la parte che vedeva un uomo del tempo e quello che noi vediamo adesso che è tutt'altra cosa. Qui c'è un reperto famosissimo di arte romana, forse del foro di Traiano, con un'aquila incoronata che sarà ricopiata un sacco di volte. Siamo nel secondo secolo dopo Cristo, è un pezzo molto famoso, una raffigurazione forse di un Colonna decapitato nel 1400 per reati vari, che sta qui senza nome. Poi abbiamo dei plutei, dei pezzi della chiesa di età carolingia, vedete questo frammento con queste spirali, cioè i pezzi della basilica precedente sono stati messi qui. Nel IX secolo era con questo tipo di marmi, è un cambio continuo di vita. E lì avete dinanzi a voi un'altra opera del Canova del 1807, vedete c'è un busto, quella testa è l'incisore che gli ha procurato la prima scultura con Clemente XIV, cioè ha fatto da mediatore perché lui entrasse nelle benevolenze pontificie. Allora morto dopo, siamo in periodo napoleonico, 1807, morto questo incisore, lui gli fa questa lapide con una donna, la moglie, la vita, le persone che piangono la morte del defunto. Entrando vedete due lioni tipici medievali del XII secolo, sono degli altri pezzi della vecchia basilica, ci passerete a fianco, che ci fanno vedere un pezzo di chiesa come era nel Medioevo. Un'ultima cosa, e vediamo se riusciamo a vedere, vedete che lì, laggiù, c'è una lapide che ricorda Gerolamo Frescobaldi, grandissimo musicista, che è sepolto per le sue benevolenze qui, è sepolto di fronte al presbitero sulla sinistra, niente di particolare a livello artistico, ma è una delle grandi figure legato alla basilica che si ricorda qui. Loro stanno pensando di fare dei concerti in sua memoria, di farlo conoscere come un personaggio.